Di Guido Landolina, La donna più bella del mondo. Edizioni Segno 2004.
Capitolo 6, paragrafo 2. I primi dolori di Maria. Inutile raccontarvi tutti gli innumerevoli episodi che hanno caratterizzato la vita di Maria. Innanzitutto perché c'è già l'opera valtortiana che lo fa molto meglio, e poi perché ci porterebbero fuori dagli scopi che ci siamo prefissi con questo libretto. Il suo primo dolore, se non vogliamo considerare come tale lo strazio per il dolore di Giuseppe quando questi la seppe incinta, fu quando, andati lei e Giuseppe al Tempio di Gerusalemme per la presentazione del loro primogenito, il vecchio Simeone, ispirato dallo Spirito Santo, che fin da allora aveva deciso di preparare gradualmente la sua giovane corredentrice affinché si disponesse psicologicamente al compito che l'attendeva, le profetizzò che quello sarebbe stato il Messia, che sarebbe stato elemento di contraddizione fra gli uomini, che infatti si sarebbero divisi di fronte alla sua predicazione e che ciò li avrebbe obbligati a svelare i segreti del loro cuore, e cioè la loro vera natura interiore di amici o nemici di Dio, e infine che una spada le avrebbe trapassato l'anima. Vi avevo detto che Maria aveva studiato bene le profezie e l'uomo dei dolori, predetto da Isaia, le era ben presente nella mente, senza che qualcun altro glielo dovesse ancora ricordare. Se fino a quel momento il ricordo di quelle tristi profezie poteva essere stato rimosso, la profezia di Simeone glielo confermerà in pieno, colpendo il suo cuore di madre nell'amore verso il figlio. Il suo secondo dolore fu quella precipitosa fuga in Egitto di cui vi ho già parlato, con il terrore di essere presi dai soldati di Erode e di vedere ucciso il loro Gesù. L'Egitto era in direzione opposta a Nazareth e non ebbero nemmeno il tempo di informare i parenti, che anzi avrebbero messo in pericolo facendogli conoscere la loro destinazione. Non considero come vero dolore l'aver perduto Gesù dodicenne a Gerusalemme, salvo ritrovarlo, dopo aver temuto per la sua vita e sentito la tremenda responsabilità di non aver saputo accudire il figlio di Dio, mentre istruiva i dottori del Tempio che non riuscivano a capacitarsi di come un fanciullo così giovane potesse possedere così tanta sapienza. Un terzo dolore fu la morte di Giuseppe. Giuseppe, che era ben più anziano di Maria, avendo una quindicina d'anni in più, circa 30 anni dopo il loro matrimonio, ed essendo quindi sulla sessantina, morirà da santo fra le braccia di Gesù, in un ultimo colloquio struggente. Il piccolo Giovanni vede Gesù che sta lavorando nella stanza della falegnameria adiacente alla casa. Sta piallando delle tavole, indossa una tunica corta, maniche rimboccate, grembiule sul davanti. Maria irrompe nella stanza e corre verso di lui, vestita di azzurro, con una tunica stretta in vita da un cordone. Chiama affannosamente il figlio, lo chiama, Giuseppe sta male. Entra nella stanza di Giuseppe, che è steso su un giaciglio, respiro affannoso, appoggiato a vari cuscini. Le mani sono già livide, una lacrima gli spunta da un occhio e scorre sulla guancia. Gesù gli si accomoda vicino, lo solleva un poco e cerca di confortarlo. Maria piange in silenzio, con lacrimoni che le rotolano lungo le guance. Giuseppe si rianima, guarda Gesù, vorrebbe parlargli e non gli riesce. Gli dà la mano. Gesù gliela bacia e curvandosi sul morente comincia a recitargli dei bellissimi salmi, i salmi del giusto che muore nell'attesa fiduciosa di essere accolto fra le braccia del Padre. Gesù ogni tanto interrompe il salmo e gli parla, e lui capisce. Gesù lo ringrazia per quanto egli ha fatto per lui e per Maria. Egli dice che il Padre aveva posto sia Gesù infante che Maria sotto la sua protezione, perché sapeva fin dall'inizio che egli sarebbe stato un giusto. Lo invita ad andare in pace. Il Signore aveva predisposto le cose in modo che alla sua vedova non venisse a mancare l'aiuto. Lo invita ad andarsene sereno. Glielo assicura lui, figlio di Dio. Lo invita ad entrare nel limbo dei patriarchi, precedendolo e portando loro la notizia che la salvezza è nel mondo e che il regno dei cieli presto sarà loro aperto. Giuseppe capisce, ma intanto la morte è sempre più imminente. Maria lo accarezza. Gesù se lo stringe a sé e poi, quando lui si accascia e muore, lo adagia dolcemente sul letto ed abbraccia sua madre, straziata, in un gesto di conforto. Ecco come Gesù commenta poi quell'episodio. La morte di Giuseppe. Gesù è la pace di chi soffre e di chi muore. 5 febbraio 1944, ore 13:30. Dice Gesù: a tutte le mogli che un dolore tortura, in segno ad imitare Maria, nella sua vedovanza unirsi a Gesù. Quelli che pensano che Maria non abbia sofferto per le pene del cuore sono in errore. Mia madre ha sofferto, sappiatelo, santamente, perché tutto in lei era santo, ma acutamente. Coloro che pensano che Maria amasse di un amore tiepido lo sposo, poiché lei era sposo di spirito e non di carne, sono parimenti in errore. Maria amava intensamente il suo Giuseppe, al quale aveva dedicato 6 lustri di vita fedele. Giuseppe le era stato padre, sposo, fratello, amico, protettore. Ora ella si sentiva sola, come tralcio di vite al quale viene segato l'albero a cui si reggeva. La sua casa era come colpita dal fulmine. Si divideva. Prima era una unità in cui i membri si sostenevano a vicenda. Ora veniva a mancare il muro maestro, prima dei colpi inferti a quella famiglia. Segnacolo del prossimo abbandono del suo amato Gesù. La volontà dell'Eterno, che l'aveva voluta sposa e madre, ora le imponeva vedovanza e abbandono della sua creatura. Maria dice fra le lacrime uno dei suoi sublimi sì. Sì, Signore, si faccia di me secondo la tua parola. E per aver forza in quell'ora si stringe a me. Sempre si è stretta a Dio, Maria, nelle ore più gravi della sua vita, nel tempio chiamata alle nozze, a Nazareth chiamata alla maternità, ancora a Nazareth fra le lacrime della vedovanza, a Nazareth nel supplizio del distacco dal figlio, sul Calvario, nella tortura del vedermi morire. Imparate voi che piangete e imparate voi che morite, imparate voi che vivete per morire. Cercate di meritare le parole che dissi a Giuseppe. Saranno la vostra pace nella lotta della morte. Imparate, voi che morite, a meritare d'aver Gesù vicino, a vostro conforto. E se anche non l'avete meritato, osate ugualmente di chiamarmi vicino. Io verrò. Le mani piene di grazie e di conforti, il cuore pieno di perdono e d'amore, le labbra piene di parole di assoluzione e di incoraggiamento. La morte perde ogni asprezza se avviene fra le mie braccia, credetelo. Non posso abolire la morte, ma la rendo suave a chi muore fidando in me. Il Cristo l'ha detto per tutti voi, sulla sua croce: Signore, confido a te lo spirito mio. L'ha detto pensando nella sua, alle vostre agonie, ai vostri terrori, ai vostri errori, ai vostri timori, ai vostri desideri di perdono. L'ha detto col cuore spaccato di strazio, prima che per la lanciata, e strazio spirituale più che fisico, perché le agonie di coloro che muoiono pensando a Lui fossero addolcite dal Signore e lo spirito passasse dalla morte alla vita, dal dolore al gaudio in eterno. Questa, piccolo Giovanni, la lezione di oggi. Sii buona e non temere, la mia pace rifluirà in te sempre, attraverso la parola e attraverso la contemplazione. Vieni, fa conto d'essere Giuseppe, che ha per guanciale il petto di Gesù, ed ha per infermiera Maria. Riposa fra noi, come un bambino nella culla. Un quarto dolore di Maria, come accennato sopra dal Gesù che commenta l'episodio di Giuseppe per il suo piccolo Giovanni, fu il sentirsi dire dal figlio, qualche tempo dopo la morte di Giuseppe, che egli l'avrebbe lasciata per iniziare la propria missione. Fu doppio dolore, quello dovuto al distacco dal suo Gesù dopo 30 anni trascorsi insieme e quello dovuto alla consapevolezza che quella missione si sarebbe conclusa con la sua morte. Dal momento dell'inizio della missione di Gesù, con le continue persecuzioni ed umiliazioni che egli subiva per la sua predicazione ad opera di scribi, dottori della legge, sacerdoti e farisei, notizie che le giungevano portate da conoscenti anche quando Gesù era lontano, le ansie e le paure di Maria non si contavano più. Lei non sapeva con precisione che Gesù avrebbe resistito 3 anni, ma sapeva come si sarebbe conclusa la storia e che ogni giorno di quel suo periodo di predicazione poteva essere quello della sua morte. Gli unici momenti di serenità erano quelli in cui Gesù, saltuariamente, ritornava per brevi periodi a casa o vi si tratteneva durante le festività invernali delle Encenie, quando il maltempo ed il freddo rende difficoltosa la predicazione con quei continui viaggi a piedi del gruppo apostolico. Più però passano i giorni e più si avvicina l'ora finale, più Maria procede nel suo personale calvario, cammino che troverà il suo culmine anche per lei, nel venerdì di passione. Ecco come vede il piccolo Giovanni quel doppio dolore del distacco e dell'inizio della predicazione pubblica di Gesù. Primo anno della vita pubblica di Gesù. 44. L'addio alla madre e partenza da Nazareth, il pianto e la preghiera della corredentrice. 9 febbraio 1944, ore 9:30. Iniziata durante la Santa Comunione. Vedo l'interno della casa di Nazareth. Vedo una stanza, pare un tinello dove la famiglia prenda i pasti e sosti nelle ore di riposo. È una stanzetta molto piccina e con una semplice tavola rettangolare contro una specie di cassapanca addossata ad una parete. Questo è il sedile di un lato. Contro le altre pareti vi è un telaio e uno sgabello e due altri sgabelli e una scansia con sopra dei lumi ad olio e altri oggetti. Una porta è aperta sull'orticello. Deve essere verso sera perché non c'è altro che un ricordo di sole sulla cima di un alto albero che appena verzica con le prime foglie. Alla tavola è seduto Gesù, mangia e Maria lo serve, andando e venendo da una porticina che suppongo conduca al posto dov'è il focolare, del quale si vede il bagliore della porta socchiusa. Gesù dice due o tre volte a Maria di sedere e di mangiare, essa pure, ma lei non vuole. Scuote il capo, sorridendo, mestamente, e porta dopo le verdure lessate, che mi pare abbiano il ruolo di minestra, dei pesci arrostiti e poi un formaggio piuttosto molle, come un pecorino fresco, di forma appallottolata, come una di quelle pietre che si vedono nei torrenti, e delle olive piccole e scure. Il pane in piccole forme tonde, larghe quanto un piatto comune e poco alto, è già sulla tavola. È piuttosto scuro, come non fosse privato del cruschello. Gesù ha davanti un'anfora con dell'acqua e una coppa. Mangia in silenzio, guardando la mamma con doloroso amore. Maria lo si vede visibilmente, è in pena. Va, viene, per darsi un contegno. Accende e vi è ancora luce sufficiente, una lucerna e la mette presso a Gesù. E nell'allungare il braccio carezza la testa del figlio furtivamente. Riapre una bisaccia che mi pare di quelle stoffe tessute a mano di lana vergine e perciò impermeabile, color nocciola. Vi fruga dentro, esce nell'orticello e va in fondo ad esso, in una specie di ripostiglio. Ne esce con delle mele piuttosto vizze, certo conservate dall'estate, e le mette nella bisaccia. Poi prende un pane e una formaggella e unisce anche questa, per quanto Gesù non voglia, dicendo che basta ciò che ha. Poi Maria si accosta alla tavola di nuovo, dal lato più stretto, alla sinistra di Gesù, e lo guarda mangiare. Se lo guarda con struggimento, con adorazione, con il volto ancor più pallido del solito, e che la pena rende come invecchiato, con gli occhi più grandi per un'ombra che li segna, indizio di lacrime già versate. Sembrano anche più chiari del solito, come lavati dal pianto che è già nell'occhio pronto a cadere, due occhi dolorosi e stanchi. Gesù, che mangia adagio e palesemente controvoglia, tanto per fare contenta la madre, e che è pensieroso più del solito, alza il capo e la guarda. Incontra uno sguardo pieno di lacrime e curva il capo per lasciarla libera, limitandosi a prenderle la manina sottile che ella tiene appoggiata all'orlo del tavolo. Gliela prende con la sinistra e se la porta alla guancia. Vi appoggia sopra la guancia e ve la strofina un momento per sentire la carezza di quella povera manina che trema e poi la bacia sul dorso con tanto amore e rispetto. Vedo Maria che si porta la mano libera, la sinistra alla bocca, come per soffocare un singhiozzo, e poi si asciuga con le dita un lacrimone che è traboccato dal ciglio e riga la guancia. Gesù riprende a mangiare e Maria esce svelta svelta nell'orticello, dove ormai poca luce, e scompare. Gesù appoggia il gomito sinistro sul tavolo e sulla mano appoggia la fronte e si immerge nei suoi pensieri, smettendo di mangiare. Poi ascolta e si alza, esce anche lui nell'orto e dopo essersi guardato intorno si dirige verso destra rispetto al lato della casa ed entra per una spaccatura in una parete rocciosa, dentro a quello che riconosco per il laboratorio del falegname, questa volta tutto ordinato, senza assi, senza trucioli, senza fuoco acceso. Vi è il bancone e gli utensili tutti al loro posto, e basta. Curva sul bancone, Maria piange, sembra una bambina. Ha il capo sul braccio sinistro, ripiegato, e piange senza rumore, ma con molto dolore. Gesù entra piano e le si accosta così leggermente che ella capisce che è lì solo quando il figlio le posa la mano sulla testa china, chiamandola «Mamma», con voce di amoroso rimprovero. Maria alza la testa e guarda Gesù fra un velo di pianto e si appoggia a lui, con le due mani congiunte, contro il suo braccio destro. Gesù le asciuga il volto con un lembo della sua larga manica e poi l'abbraccia, tirandosela sul cuore e baciandola sulla fronte. Gesù è maestoso, sembra più virile del solito, e Maria sembra più bambina, purché nel volto che il dolore segna. «Vieni, mamma», le dice Gesù, e tenendola stretta a sé, col braccio destro, si incammina tornando nell'orto, dove si siede su un banco contro il muro della casa. L'orto è silenzioso e ormai oscuro. Vi è solo un bel chiaro di luna e la luce che esce dal tinello. La notte è serena. Gesù parla a Maria, non intendo in principio le parole appena mormorate, alle quali Maria assente col capo, poi odo. «E fatti venire le parenti, non rimanere sola. Sarò più tranquillo, madre, e tu sai se ho bisogno d'essere tranquillo per compiere la mia missione. Il mio amore non ti mancherà. Io verrò sovente e ti farò avvertire quando sarò in Galilea. E non potrò venire a casa. Tu verrai da me allora. Mamma, quest'ora doveva venire? Sì. È iniziata qui, quando l'angelo ti apparve. Ora scocca e noi dobbiamo viverla. Non è vero, mamma?» Dopo verrà la pace della prova superata e la gioia. Prima bisogna valicare questo deserto come gli antichi padri per entrare nella terra promessa. Ma il Signore Dio ci aiuterà come aiutò loro e ci darà il suo aiuto come manna spirituale per nutrire il nostro spirito nello sforzo della prova. Diciamo insieme al Padre nostro. E Gesù si alza, e Maria con lui, e alzano il volto al cielo, due ostie vive che lucono nell'oscurità. Gesù dice lentamente, ma con voce chiara e scandendo le parole, la preghiera domenicale. Appoggia molto sulle frasi. «Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua». Distanziando molte queste due frasi dalle altre. Prega con le braccia aperte, non proprio a croce, ma come stanno i sacerdoti quando si volgono a dire «Dominus vobiscum». Maria tiene le mani congiunte. Poi tornano in casa e Gesù, che non ho mai visto bere vino, versa in una coppa da un'anfora presa sulla scansia un poco di vino bianco e la porta sulla tavola, prende per mano Maria e la obbliga a sedersi vicino a lui e a bere di quel vino in cui intinge una fettina di pane che le fa mangiare. L'insistenza è tale che Maria cede, Gesù beve il rimanente vino e poi si stringe la mamma al fianco e se la tiene così, contro la persona, dalla parte del cuore. Né Gesù né Maria stanno sdraiati, ma seduti come noi. Non parlano più. Attendono. Maria carezza la mano destra di Gesù e le sue ginocchia. Gesù carezza Maria sul braccio e sul capo. Poi Gesù si alza e Maria con lui e si abbracciano e si baciano amorosamente più e più volte. Sembra che sempre si vogliano lasciare, ma Maria torna a stringere a sé la sua creatura. È la Madonna, ma è una mamma infine, una mamma che si deve staccare dal suo figlio e che sa dove conduce quel distacco. Non mi si venga più a dire che Maria non ha sofferto. Prima lo credevo poco, ora più affatto. Gesù prende il mantello blu scuro e se lo drappeggia sulle spalle e sul capo a cappuccio. Poi si passa a tracolla la bisaccia, di modo che non gli ostacoli il cammino. Maria lo aiuta e mai finisce di accomodargli la veste e il manto e il cappuccio, e intanto lo carezza ancora. Gesù va verso l'uscio dopo aver tracciato un gesto di benedizione nella stanza. Maria lo segue e sull'uscio, ormai aperto, si baciano ancora. La via è silenziosa e solitaria, bianca di luna. Gesù si incammina. Si volta ancora per due volte a guardare la mamma, che è rimasta appoggiata allo stipite, più bianca della luna e tutta lucente di pianto silenzioso. Gesù si allontana sempre più per la viuzza bianca. Maria piange sempre contro la porta. Poi Gesù scompare ad una svolta della via. È cominciato il suo cammino di evangelizzatore, che terminerà al Golgota. Maria entra piangendo e chiude la porta. Anche per lei è cominciato il cammino che la porterà al Golgota. E per noi. Dice Gesù: questo è il quarto dolore di Maria, Madre di Dio. Il primo, la presentazione al Tempio. Il secondo, la fuga in Egitto. Il terzo, la morte di Giuseppe. Il quarto, il mio distacco da lei. Conoscendo il desiderio del Padre, ti ho detto ieri sera che affretterò la descrizione dei nostri dolori perché siano resi noti, ma come vedi già ne erano stati illustrati di quelli di mia madre. Ho spiegato prima la fuga che la presentazione, perché vi era bisogno di farlo in quel giorno. Lo so, e tu comprendi, e dirai il perché al Padre, a voce. È mio disegno alternare le tue contemplazioni e le mie conseguenti spiegazioni coi dettati veri e propri per sollevare te e il tuo spirito, dandoti la beatitudine del vedere, e anche perché così è palese la differenza stilistica fra il tuo comporre ed il mio. Inoltre, davanti a tanti libri che parlano di me e che tocca e ritocca, muta e infronzola, sono divenuti irreali. Io ho desiderio di dare a chi in me crede una visione riportata alla verità del mio tempo mortale. Non ne esco diminuito, ma anzi reso più grande nella mia umiltà, che si fa pane a voi per insegnarvi ad essere umili e simili a me, che fui uomo come voi e che portai nella mia veste d'uomo la perfezione di un Dio. Dovevo essere modello vostro e i modelli devono essere sempre perfetti. Non terrò nelle contemplazioni una linea cronologica corrispondente a quella dei Vangeli. Prenderò i punti che troverò più utili in quel giorno, per te o per altri, seguendo una mia linea di insegnamento e di bontà. L'insegnamento che viene dalla contemplazione del mio distacco va specialmente ai genitori e ai figli che la volontà di Dio chiama alla rinuncia reciproca per un più alto amore. In secondo luogo, va a tutti coloro che si trovano di fronte ad una rinuncia penosa. Quante ne trovate nella vita? Esse sono spine sulla terra e trafiggenti il cuore. Lo so. Ma chi le accoglie con rassegnazione? Badate, non dico a chi le desidera e le accoglie con gioia. Ciò è già perfezione. Dico con rassegnazione. Si mutano in eterno rose, ma pochi le accolgono con rassegnazione, come asinelli restii, recalcitrate al volere del Padre, e vi impuntate, seppur non cercate colpire con spirituali calci e morsi, ossia con ribellione e bestemmia al buon Dio. E non dite, ma io non avevo che questo bene e Dio me l'ha tolto, ma io non avevo che questo affetto e Dio me l'ha strappato. Anche Maria, donna gentile, amorosa alla perfezione, perché nella tutta grazia anche le forme affettive e sensitive erano perfette, non aveva che un bene e un amore sulla terra, il figlio suo. Non le rimaneva che quello. I genitori morti da tempo, Giuseppe morto da qualche anno, non c'ero che io per amarla e farle sentire che non era sola. I parenti, per cagione di me, di cui non sapevano l'origine divina, le erano un poco ostili, come verso una mamma che non sa imporsi al figlio che esce dal comune buonsenso, che rifiuta le nozze proposte, le quali potrebbero dare lustro alla famiglia e aiuto anche. I parenti, voce del senso comune, del senso umano, voi lo chiamate buon senso, ma non è che senso umano, ossia egoismo, avrebbero voluto queste pratiche svolte nella mia vita. In fondo c'era sempre la paura di dover un giorno passare dalle noie per causa mia, che già osavo mettere fuori delle idee troppo idealiste, secondo loro, le quali potevano urtare la sinagoga. La storia ebraica era piena di insegnamenti sulla sorte dei profeti. Non era una facile missione quella del profeta e dava sovente morte allo stesso e noie al parentado. In fondo c'era sempre il pensiero di dover un giorno occuparsi di mia madre. Perciò il vedere che ella non mi ostacolava in nulla e pareva in continua adorazione davanti al figlio li urtava. Questo urto sarebbe poi cresciuto nei 3 anni di ministero, sino a culminare nei rimproveri aperti, quando mi raggiungevano in mezzo alle folle e si vergognavano della mia, secondo loro, mania di urtare le caste potenti. Rimprovero a me e a lei, povera mamma. Eppure Maria, che sapeva l'umore dei parenti, non tutti furono come Giacomo e Giuda e Simone, né come la loro madre Maria di Cleofa, e che prevedeva l'umore futuro, Maria che sapeva la sua sorte durante quei 3 anni e quella che l'attendeva alla fine degli stessi e la sorte mia, non recalcitrò come voi fate, pianse. E chi non avrebbe pianto davanti ad una separazione da un figlio che l'amava come io l'amavo, davanti alla prospettiva dei lunghi giorni vuoti della mia presenza nella casa solitaria, davanti al futuro del figlio destinato a dare di cozzo contro il malanimo di chi era colpevole e che si vendicava d'esser colpevole, offendendo l'incolpevole sino ad ucciderlo? Pianse perché era la corredentrice e la madre del genere umano rinato a Dio, e doveva piangere per tutte le mamme che non sanno fare del loro dolore di madri una corona di gloria eterna. Quante madri nel mondo a cui la morte svelle dalle braccia una creatura. Quante madri nel mondo a cui la morte svelle dalle braccia una creatura. Quante madri a cui un soprannaturale volere strappa dal fianco un figlio per tutte le sue figlie, come madre dei cristiani per tutte le sue sorelle, nel dolore di madre orbata, ha pianto Maria, per tutti i figli che nati da donna sono destinati a divenire apostoli di Dio o martiri per amore di Dio, per fedeltà a Dio o per ferocia umana. Il mio sangue e il pianto di mia madre sono la mistura che fortifica questi segnati a eroica sorte, quella che annulla in loro le imperfezioni o anche le colpe commesse dalla loro debolezza, dando oltre al martirio, comunque subito, la pace di Dio e, se sofferto per Dio, la gloria del cielo. Le trovano i missionari come fiamma che scalda nelle regioni dove la neve impera. Le trovano come rugiada là, dove il sole arde. Sono spremute dalla carità di Maria e sono sgorgate da un cuore di giglio. Hanno perciò della carità virginale, sposata all'amore, il fuoco, e della virginale purezza, la profumata frescura, simile a quella dell'acqua raccolta nel calice di un giglio dopo una notte rugiadosa. Le trovano i consacrati in quel deserto che è la vita monastica. Bene intesa, deserto, perché non vive che l'unione con Dio e ogni altro affetto cade divenendo unicamente carità soprannaturale per i parenti, gli amici, i superiori, gli inferiori. Le trovano i consacrati a Dio nel mondo che non li capisce e non li ama, deserto anche per questi, in cui essi vivono come fossero soli, tanto sono incompresi e derisi per amor mio. Le trovano le mie care vittime, perché Maria è la prima delle vittime per amore di Gesù, e dalle sue seguaci ella dà, con mano di madre e di medico, le sue lacrime che ristorano e inebriano a più alto sacrificio. Santo pianto della madre mia. Maria prega, non si rifiuta di pregare perché Dio le dà un dolore. Ricordatelo. Prega insieme a Gesù, prega il Padre. Nostro e vostro. Il primo Pater Noster è stato pronunciato nell'orto di Nazareth per consolare la pena di Maria e per offrire le nostre volontà all'Eterno nel momento che si iniziava per queste volontà il periodo di sempre crescente rinunzia, culminante a quella della vita per me e della morte di un figlio per Maria. E per quanto noi non avessimo nulla da farci perdonare dal Padre, pure per umiltà noi, i senza colpa, abbiamo chiesto il perdono del Padre per andare perdonati, assolti anche di un sospiro incontro alla nostra missione degnamente, per insegnarvi che più si è in grazia di Dio e più la missione è benedetta e fruttuosa, per insegnarvi il rispetto a Dio e l'umiltà. Davanti a Dio Padre, anche le nostre due perfezioni di uomo e di donna si sono sentite nulla e hanno chiesto perdono, come hanno chiesto il pane quotidiano. Quale era il nostro pane? Oh, non quello impastato dalle pure mani di Maria e cotto nel piccolo forno per il quale tante volte avevo formato fastelli e fascine. Anche quello necessario finché si è sulla terra, ma il nostro pane quotidiano era quello di fare giorno per giorno la nostra parte di missione, che Dio ce la desse ogni giorno, perché fare la missione che Dio dà è la gioia del nostro giorno, non è vero, piccolo Giovanni? Non lo dici anche tu che ti par vuoto il giorno? Ti pare non stato se la bontà del Signore ti lascia un giorno senza la tua missione di dolore? Maria prega insieme a Gesù, e Gesù che vi giustifica, figli. Sono io che rendo accettevoli e fruttuose le vostre preghiere presso il Padre. Io l'ho detto. Tutto quello che chiederete al Padre in mio nome, Egli ve lo concederà. E la Chiesa avvalora le sue orazioni, dicendo: per Gesù Cristo, Signor nostro. Quando pregate, unitevi sempre, sempre, sempre a me. Io pregherò a voce alta per voi, coprendo la vostra voce di uomini con la mia di uomo Dio. Io metterò sulle mie mani trafitte la vostra preghiera e le leverò al Padre. Diverrà ostia di pregio infinito. La mia voce fusa con la vostra salirà come bacio filiale al Padre e la porpora delle mie ferite farà prezioso il vostro pregare. Siate in me se volete avere il Padre in voi, con voi, per voi. Hai finito la narrazione dicendo «e per noi» e volevi dire «per noi che siamo così ingrati» verso questi due che hanno montato il Calvario per noi. Hai fatto bene a mettere quelle parole. Mettile ogni volta che ti farò vedere un nostro dolore, sia come la campana che suona e che chiama a meditare e a pentirsi. Basta ora, riposa, la pace sia con te.